Ciao Ottoliner e ben ritrovati. La settimana scorsa ci sono state due importanti decisioni dei giudici internazionali e quindi, come sempre, noi chiamiamo quello che ormai è diventato il nostro consulente di diritto internazionale di fiducia di Ottolina TV, Triestino Marinello. Ciao Triestino, grazie per aver accettato il nostro invito.
Ciao Clara, grazie a voi e un saluto a tutti e a tutte.
E non ha bisogno di presentazioni il mio fedelissimo co-conduttore Gabriele Germani. Ciao Gabriele.
Ciao
Allora,
Gabriele.
Triestino, partiamo dalla decisione della Corte internazionale dell'AIA che ha ordinato l'immediato cessate il fuoco e l'apertura del valico. Una decisione che Israele ha immediatamente dichiarato che non avrebbe rispettato. Infatti, ci sono stati degli attacchi terribili su Gaza. Io ti chiedo di chiarire esattamente cosa comporta, cosa prevede questa decisione e cosa prevede anche il mancato rispetto di Israele.
Allora, la Corte Internazionale di Giustizia ha accettato per la terza volta una richiesta presentata dal Sudafrica, ossia una richiesta di ulteriori misure cautelari nei confronti di Israele. Richiesta presentata al Sudafrica nell'ambito del procedimento appunto Sudafrica contro Israele, per violazione della Convenzione del 48 sul genocidio. La Corte Internazionale di Giustizia ha accettato la richiesta del Sudafrica. In termini pratici, cosa vuol dire? Vuol dire che la Corte continua a ritenere che vi sia un rischio di genocidio nella Striscia di Gaza, ossia che sia plausibile che Israele stia commettendo degli atti genocidi nella Striscia di Gaza contro la popolazione palestinese, e a tal proposito ha deciso di emanare ulteriori misure cautelari, rilevando che fino adesso Israele sostanzialmente ha ignorato tutte le misure cautelari imposte dalla stessa Corte Internazionale di Giustizia. L'unica che ha rispettato è stata quella di presentare, dopo la prima ordinanza, una relazione che però è stata segretata dalle stesse autorità israeliane alla Corte Internazionale di Giustizia. Cosa ha deciso la Corte Internazionale di Giustizia? Come dicevi giustamente tu, Clara, ha imposto ad Israele un cessate il fuoco nella zona di Rafah, così come esattamente richiesto dal team del Sudafrica. Ha imposto ad Israele l'ingresso di commissioni d'inchiesta, giornalisti, investigatori all'interno della zona di Rafah per documentare la commissione di plausibile di genocidio, e poi ha imposto, questo per la terza volta, ad Israele l'apertura del valico di Rafah, ossia, diciamo in ottica più generale, di garantire l'ingresso di beni umanitari, di beni essenziali all'interno della Striscia di Gaza, cosa che Israele continua a violare dal 9 ottobre. Sostanzialmente Israele impone un assedio totale alla Striscia di Gaza. Cosa comporta il fatto che Israele non rispetti la decisione della Corte Internazionale di Giustizia? Purtroppo la Corte Internazionale di Giustizia, come tanti strumenti del diritto internazionale, non ha il potere di far rispettare le proprie ordinanze. Quindi ricordiamo, da un lato queste ordinanze sono vincolanti su un piano giuridico del diritto internazionale, dall'altro invece non possono essere l'esecuzione, non spetta alla stessa Corte Internazionale di Giustizia, ma spetterebbe appunto agli Stati o ad altri organismi internazionali come il Consiglio di Sicurezza, che però fino adesso invece si sono mostrati, come sappiamo, sia soprattutto gli Stati occidentali, molto ritrosi a dare seguito alle decisioni, alle ordinanze della Corte Internazionale di Giustizia.
Triestino, ti chiederei, c'è stata anche la settimana passata da parte della Corte Penale Internazionale, si è avanzata insomma l'ipotesi di arresto per Netanyahu, il primo ministro israeliano, Gallant, che è il ministro della difesa, e per tre leader di Hamas. Ecco, la domanda che ti faccio riguarda proprio questa quasi equiparazione, no? Quando, è chiaro che però ha un peso diverso, perché tra virgolette Hamas è già, da parte della comunità internazionale, è già indicata come un gruppo terroristico, mentre Israele è un paese che siede all'ONU. Ecco, la domanda che ti faccio è se secondo te c'è stato in qualche modo un tentativo di bilanciare questa scelta coraggiosa, comunque per la prima volta, di muoversi pesantemente nei confronti di un alleato fido occidentale, nello specifico di Israele.
Beh, ovviamente questa domanda andrebbe rivolta al procuratore della Corte Penale Internazionale. Quello che non sorprende, devo dire, è il fatto che ci siano delle richieste di mandato di arresto anche nei confronti di leader politici e militari di Hamas, per un motivo molto semplice. Il procuratore capo l'ha detto dal primo giorno, fondamentalmente, anzi, probabilmente ha avviato prima questa indagine e poi quella nei confronti dei leader politici israeliani. Detto questo, va anche specificato che questa richiesta di mandati di arresto non pone assolutamente in discussione il diritto alla resistenza, in particolar modo il diritto alla resistenza armata dei palestinesi, così come ovviamente qualsiasi altro popolo. I mandati di arresto sono relativi alle condotte di singoli, lo stesso vale anche per Israele. Quindi un aspetto molto importante che va chiarito è che la Corte Penale Internazionale non si sta occupando né di Hamas né di Israele in quanto entità giuridica, in quanto Stato. Da qui ne consegue che anche questa presunta equipollenza è sbagliata, sia da un piano politico, ma ovviamente per quello che mi interessa, anche su un piano strettamente, per così dire, giuridico. Il procuratore sta analizzando, ha analizzato, ritiene di avere delle prove sufficienti in merito a presunti crimini di guerra e crimini contro l'umanità commessi da individui. E appunto abbiamo detto chi sono questi individui. Quello che sorprende, in tutta sincerità, anche uno studioso del diritto internazionale penale, è non vedere tra le file degli israeliani, in questo momento potenzialmente sul banco degli imputati, tutta una lista di altri leader politici, ma soprattutto leader militari israeliani. Tra i crimini di cui parla il procuratore, ad esempio, c'è il crimine di guerra di chi condurre attacchi intenzionali contro la popolazione civile. Ecco, riesce difficile pensare ad un crimine del genere senza il coinvolgimento delle alte sfere dell'apparato militare israeliano. Questo è soltanto un esempio, ovviamente.
Allora, io ho dato uno sguardo, pur, insomma, essendo abbastanza profana in materia, a quelle che erano le incriminazioni nei confronti di Gallant e di Netanyahu, e mi pare che manchi proprio il crimine di genocidio, che invece è quello che viene opposto ad Israele. Ti chiedo come mai questa mancanza, cioè non, il giudice della Corte Penale non riconosce questo crimine, oppure, e se c'è questa, effettivamente c'è questa mancanza, la decisione, l'incriminazione da parte della Corte Penale in qualche modo non possa erodere la decisione invece della Corte, internazionale.
Ovviamente va premesso che si tratta di istituzioni diverse, non collegate fra di loro e quindi indipendenti l'una dall'altra. La Corte Internazionale di Giustizia si occupa di responsabilità degli Stati, di dirimere le controversie fra gli Stati, per essere più precisi, la Corte Penale Internazionale di individui, anche se questi individui spesso sono appunto leader politici e militari. Consentimi di dire, Clara, che sorprende che mancano, come dicevo prima, una serie di potenziali responsabili dei crimini internazionali, quando si parla soprattutto di Israele, ma sorprende in questa fase non vedere una serie di crimini internazionali ampiamente documentati. Potrei fare diversi esempi fondamentalmente. Sorprende molto il fatto che nelle richieste del procuratore non ci sia, ad esempio, alcun riferimento al trasferimento forzato di circa 2 milioni di persone in un contesto in cui non vi è alcun posto sicuro, come abbiamo visto anche dagli attacchi ieri sera alla zona di Rafah Nord. Questo, ai sensi dello statuto della Corte Penale Internazionale, ossia di quel diritto che il procuratore deve applicare, costituisce un crimine di guerra, ma anche il crimine contro l'umanità di trasferimento forzato. Sorprende di non vedere tra le richieste anche tutta una serie di crimini internazionali commessi contro i prigionieri palestinesi, anche quelli ampiamente documentati nelle ultime settimane, tra cui ad esempio quella di tortura, atti inumani, ma anche di omicidi. Sappiamo che diversi detenuti sono stati uccisi dalle autorità israeliane mentre si trovavano nei centri di detenzione israeliani. E sorprende quello che qui mi riallaccio alla domanda, non vedeva alcun riferimento al genocidio. ampiamente documentato, come ci ha detto anche la Corte internazionale di giustizia. Sicuramente il fatto che sia plausibile, a mio avviso, soddisfa anche il test probatorio che è tenuto il procuratore a soddisfare in questa fase, ossia, utilizzando il linguaggio della Corte Penale Internazionale, che vi siano ragioni, che vi siano fondamentalmente prove sufficienti per iniziare un'indagine in merito al reato di genocidio. Questo è preoccupante, però allo stesso tempo va detto che il procuratore ha anche ribadito in un'intervista alla CNN successiva, contestuale alle richieste di mandate di arresto, che il raggio di azione di questi mandati di arresto si allargherà. Qui parlo anche a nome, soprattutto a nome delle vittime che rappresento alla Corte Penale Internazionale, è assolutamente auspicabile, anche per la stessa credibilità dell'istituzione, che questo avvenga in termini brevi, che quantomeno i reati che ho citato vengano inclusi nel raggio di azione di questa indagine, quindi si richiedano dei mandati di arresto anche per questo, e vale ovviamente anche in merito a tutti quei reati ampiamente documentati in merito in Cisgiordania, compresa Gerusalemme Est. Sorprende non vedere nei mandati di arresto alcun riferimento a quel contesto e anche all'occupazione della Cisgiordania e a Gerusalemme Est. Così come sorprende non vedere alcun riferimento a tutto quello che è successo prima del 7 ottobre. Questo rischia di essere molto pericoloso, rischia di indirettamente fornire, legittimare quella narrativa che abbiamo sentito soprattutto tra gli stati occidentali negli ultimi mesi, che tutto è iniziato fondamentalmente il 7 ottobre. A tal proposito vorrei ricordare che nel 2021 la stessa Corte Penale Internazionale, la precedente procuratrice, apriva un'indagine in merito ai crimini di guerra commessi durante l'operazione militare Margine Protettivo del 2014, durante la Grande Marcia del Ritorno dal 2018, marzo 2018 in poi, e in merito agli insediamenti illegali in Cisgiordania come crimine di guerra. Ecco, tutto questo non viene assolutamente menzionato dal procuratore, né nelle dichiarazioni precedenti né in questo momento, e il rischio è che queste indagini siano finite nel dimenticatoio. Per concludere questa risposta molto lunga, direi che come punto di partenza va bene, seppur in notevole ritardo, a 8 mesi dall'inizio del genocidio nella striscia di Gaza, però è assolutamente necessario che questo raggio di azioni delle indagini e dei mandati di arresto si allarghi il prima possibile, in modo da comprendere, da includere, da coprire ulteriori leader politici e militari israeliani, e soprattutto tutta una serie di crimini internazionali, crimini di guerra, crimini contro l'umanità e genocidio che al momento vengono escluse. Escludere questi reati significa anche escludere centinaia di migliaia di vittime palestinesi dal accesso all'unica forma di giustizia che hanno a disposizione, che è appunto la Corte Penale Internazionale.
Senti, sempre su questa decisione, abbiamo visto che gli Stati Uniti hanno annunciato che imporranno delle sanzioni nei confronti di questi giudici, e quindi ti chiedo un commento, se già lo hanno fatto, Trump aveva imposto delle sanzioni che poi Biden ha tolto, insomma ti volevo chiedere appunto che legittimità avranno queste sanzioni nei confronti di lui.
Prima di tutto direi che queste sanzioni non sarebbero fondamentalmente un inedito, se mi consentite questa espressione. Già Trump qualche anno fa, quando era presidente, aveva adottato un cosiddetto executive order. L'executive order è una misura emergenziale nella legislazione statunitense, perché deroga fondamentalmente al normale iter legislativo, in genere riservato a responsabili di gravi violazioni dei diritti umani, del diritto internazionale, responsabili dei crimini internazionali o a trafficanti di droga internazionali. Per la prima volta Trump invece utilizzava questa misura contro l'ex procuratrice e il suo staff alla Corte Penale Internazionale. Si trattava di sanzioni in quel caso sia da un punto di vista economico che di limitazione della libertà di movimento della procuratrice e dello suo staff sul territorio degli Stati Uniti. Una misura interna molto discutibile alla luce del diritto internazionale, ma comunque una misura adottata da uno Stato. C'è la possibilità che questo riavvenga, o quantomeno diversi senatori, membri del Congresso, in maniera trasversale, quindi tra democratici e repubblicani, al momento pare stiano chiedendo questa misura, e andrebbe capito quale sostegno avrebbe anche dall'amministrazione Biden una misura del genere, anche se da quello che giunge Blinken potrebbe essere a favore. Ecco, a mio avviso c'è un piano di critiche che uno Stato terzo può rivolgere all'operato della Corte Penale Internazionale. Gli Stati Uniti non hanno ratificato lo statuto della Corte Penale Internazionale, e questo dicendo ovviamente non si applica, a mio avviso, agli Stati che invece l'hanno fatto, e ci tornerò momento successivo, tornerò a questi stati successivamente, però sanzioni, minacce alla Corte Penale Internazionale vanno oltre queste critiche, per così dire, che uno Stato non parte può rivolgere alla Corte Penale Internazionale, perché possono configurare un reato ai sensi dello Statuto della Corte Penale Internazionale, ai sensi dell'articolo 70, ossia quello di intimidire funzionari della Corte Penale Internazionale. Pertanto chiunque lo faccia sarebbe perseguibile dinanzi alla Corte stessa. Non sarebbe la prima volta nella breve storia della Corte Penale Internazionale che un procedimento venisse aperto ai sensi dell'articolo 70. Ecco, quella è una linea rossa che, come ha detto anche Khan qualche settimana fa, non deve superare nessuno. Se questo avvenisse, sarebbe auspicabile che il procuratore non cedesse, così come i giudici, alle pressioni, ma portassero avanti dei procedimenti penali nei confronti di questi individui.
Senti, anche alla luce di quanto avvenuto questa notte a Rafah Nord, l'episodio a cui alludevi, in cui si calcolano almeno 45 morti, ma probabilmente di più, tra l'altro, se anche le autorità israeliane hanno ammesso che nel bombardamento, nel tentativo di colpire Hamas, hanno poi innescato un incendio colpendo una zona sostanzialmente dove c'erano dei profughi, che precedentemente era stata dichiarata per giunta sicura. Pare, tra le altre cose, notizie delle ultime ore, che la vicepresidente del Consiglio spagnolo, Yolanda Diaz, abbia chiesto all'ambasciatore in Israele di ritornare in Spagna, quindi insomma, una misura anche importante. Ecco, secondo te è ipotizzabile, è realistico che l'ONU possa procedere a sanzionare Israele, a inserire delle sanzioni a Israele per crimini di guerra, per questa condotta, oppure è uno scenario al momento fuori dal reale?
Ma da un punto di vista strettamente giuridico, le sanzioni possono essere richieste, adottate da qualsiasi Stato, senza passare attraverso organismi internazionali, così come è avvenuto in altri contesti, voglio dire, così come è avvenuto ad esempio nei confronti della Russia. Qualsiasi paese potrebbe adottare delle sanzioni nei confronti delle autorità israeliane. Dico di più, che alla luce delle decisioni, soprattutto dell'ultima ordinanza della Corte Internazionale di Giustizia, a mio avviso l'adozione di queste sanzioni non appartiene più alla discrezionalità politica degli Stati, ma io credo, un obbligo giuridico che deriva proprio dalle ordinanze della Corte Internazionale di Giustizia. Mi spiego meglio. La Corte Internazionale di Giustizia ci dice che c'è un rischio di genocidio. Tutti gli Stati terzi hanno l'obbligo giuridico di prevenire la commissione di genocidio, di atti appunto plausibilmente genocidi. In questo momento l'unico modo per prevenire è quello di far rispettare ovviamente le ordinanze della Corte Internazionale di Giustizia, compreso appunto il cessate il fuoco a Rafah, e questo può avvenire soltanto imponendo delle sanzioni, partendo prima di tutto da un embargo totale di armi nei confronti di Israele. Non adattare queste sanzioni, non imporre un embargo totale al momento, non è soltanto una violazione di questi obblighi di prevenzione, ma i paesi che continuano, anche e soprattutto alla luce dell'ultima ordinanza della Corte Internazionale di Giustizia, a mio avviso i paesi che continuano a trasferire armi ad Israele sono responsabili per complicità nella commissione appunto di atti genocidi all'interno della Striscia di Gaza, e pertanto potrebbero essere portati dinanzi alla Corte Internazionale di Giustizia. Quindi in questo momento gli Stati si potrebbero, dovrebbero, come dicevo, muoversi in maniera anche individuale. Poi quello che sarebbe assolutamente necessario è che il Consiglio di Sicurezza sicurezza si riunisse in via urgente, all'ordine del giorno ci fosse appunto l'imposizione del rispetto delle ordinanze della Corte Internazionale di Giustizia di Israele, l'adozione appunto, l'imposizione di un cessate il fuoco così come richiesto dalla Corte Internazionale di Giustizia e delle altre misure richieste dalla stessa Corte Internazionale di Giustizia, ma che lo stesso Consiglio di Sicurezza vada oltre, imponendo anche delle sanzioni, partendo da un embargo totale di armi, come dicevo prima, e poi l'imposizione di una forza di pace, di una forza di interposizione sul modello di quello che già vi è al confine con Libano, vi è il Libano di UNIFIL, in cui è coinvolto anche un contingente italiano, che al momento rappresenta, a mio avviso, l'unico modo per tutelare la popolazione di Gaza dal genocidio in atto.
Senti Triestino, ti faccio anche una domanda, perché nei giorni passati tre paesi europei hanno annunciato che domani, cioè il 28 maggio, riconosceranno lo Stato di Palestina. I tre stati sono la Norvegia, l'Irlanda e la Spagna. In un primo momento si era associato a questa dichiarazione anche la Slovenia. La Norvegia, insomma, sappiamo che nel pieno della tradizione socialdemocratica scandinava era già, insomma, non è una novità che paesi di quell'area si espongano su questa causa. L'Irlanda ha dei motivi storici legati alla vicenda nordirlandese, per cui è sempre stata solidale con il popolo palestinese. Parzialmente più sorprendente il caso spagnolo, dove comunque si sono sollevate anche delle polemiche interne. Yolanda Diaz, la vicepresidente, nei giorni passati ha detto che questo è un primo passo, ma che bisogna muoversi verso misure più concrete per fermare il genocidio. E Podemos ha detto che non si capisce bene su quale territorio viene riconosciuto uno Stato di Palestina, che forse sarebbe stato più efficace chiudere i rapporti diplomatici con Israele. Ecco, la domanda che ti faccio è: qual è l'implicazione reale di questi riconoscimenti?
Ma devo dire che da un punto di vista probabilmente politico questi riconoscimenti hanno una loro valenza. Dal punto di vista giuridico devo dire che in questo momento, soprattutto storico, faccio fatica a vedere a trovare fondamentalmente un valore aggiunto a questi riconoscimenti. Detto questo, se posso fondamentalmente esprimere, pur diciamo riconoscendo le buone intenzioni da parte di questi paesi, il fatto che, come dicevi giustamente tu, questi paesi si sono mostrati molto a sostegno per diverse ragioni della causa palestinese, della situazione soprattutto nella striscia di Gaza, va detto che da un punto di vista pratico le implicazioni sono molto scarse, se probabilmente nulle, e non vi è difatti non vi è alcun implicazione concreta lo Stato, se non fondamentalmente direi il rischio è fondamentalmente l'opposto, è quello di continuare ad alimentare quella che è, a mio avviso, in questo momento una retorica della necessità di portare avanti una politica di due stati che di fatti sul campo è completamente inesistente. Devo dire che difficilmente le organizzazioni che rappresentano, l'organizzazione della società civile palestinese, hanno posto negli ultimi anni questa, ossia il riconoscimento della Palestina come Stato, come priorità al momento. Le priorità sono quelle che abbiamo anche discusso prima, quello dell'intervento delle organizzazioni internazionali, quello di porre fine all'impunità nel contesto di specie. È importante sì che questi paesi lo facciano, però ricordare che questi paesi, anche questi paesi volenterosi, potrebbero adottare anche delle misure più effettive. La Norvegia, ad esempio, è uno di quei paesi che in qualche modo indirettamente continua a trasferire armi alle autorità israeliane attraverso sostanzialmente un gioco delle tre carte. La Norvegia vieta il trasferimento di armi ad Israele, però poi lo fa attraverso una sua compagnia che non ha sede in Norvegia ma ha sede negli Stati Uniti. Si tratta di una compagnia diciamo, molto importante, grossa, che è a partecipazione pubblica, quindi appartiene sostanzialmente al governo norvegese. Ecco, quello che mi aspetterei soprattutto da questi paesi è l'adozione di misure sicuramente, dal mio punto di vista, più efficaci e concrete rispetto al riconoscimento dello Stato. Spero di essere stato chiaro.
Chiarissimo. Ti faccio l'ultima domanda, perché hai parlato di risoluzione, mi sono ricordata che a marzo c'era stata un'importante decisione del Consiglio di sicurezza dell'ONU sul cessate il fuoco, che era passata con l'astensione degli Stati Uniti, che finora avevano posto il veto. Che ne è di questa risoluzione? È finita lì oppure c'è la speranza, la possibilità di metterla in pratica?
Beh, questa risoluzione è finita ovviamente nel dimenticatoio, perché imponeva comunque un cessato il fuoco temporaneo, cessato il fuoco durante il periodo del Ramadan, quindi ovviamente è stata una risoluzione non più valida. Quello che è estremamente preoccupante è che il minuto dopo l'approvazione di questa risoluzione, gli Stati Uniti hanno ribadito in diverse occasioni, l'amministrazione Biden in primis ovviamente, hanno parlato di una risoluzione non vincolante. Ecco, questo da un punto di vista giuridico, voglio dire, lo sa anche uno studente, una studentessa del primo anno di giurisprudenza, è assolutamente falso. Se cominciamo a mettere anche in discussione il valore, diciamo, la validità delle risoluzioni del Consiglio di sicurezza, non esistono più strumenti vincolanti. Quindi non soltanto non è vero, ma è in linea con quanto abbiamo visto in questi mesi, ossia delle intenzioni di alcuni paesi occidentali, soprattutto gli Stati Uniti, di minare alla base la legalità internazionale, il diritto internazionale, continuando a sostenere una politica di doppi standard che poi, a mio avviso, è quella che è alla base delle più gravi violazioni del diritto internazionale a cui stiamo assistendo purtroppo da decenni nel contesto israelo-palestinese. Adesso, come dicevo prima, già ci si aspettava di vedere una riunione, la convocazione di una riunione del Consiglio di sicurezza subito dopo la decisione, l'ordinanza della Corte Internazionale di Giustizia. Quello che dovrebbe avvenire è appunto questo: il Consiglio di sicurezza, alla luce della sua funzione prevista appunto dalla Carta delle Nazioni Unite, dovrebbe immediatamente riunirsi e imporre le misure che dicevamo prima. Un cessate il fuoco temporaneo, ma anche limitato geograficamente, non è più sostenibile sostanzialmente, non sarebbe efficace, perché tutte le misure di cui ci parla anche la Corte Internazionale di Giustizia, compreso l'ingresso di beni essenziali, non può avvenire senza un cessate il fuoco permanente.
Chiarissimo, io ti ringrazio Triestino, ringrazio Gabriele e soprattutto ringrazio voi Ottoliner. Vi ricordo che noi ci vedremo a Lecce dal 12 al 14 giugno per il campeggio anti G7, poi ci vedremo a luglio alla festa di Ottolina a Pisa dal 4 al 7 luglio, quindi chi vuole venire lo faccia sapere attraverso il nostro sito. E invece i prossimi appuntamenti più vicini, ci saremo ad Alessandria, a Genova e a Torino, però non mi ricordo le date, quindi
dovrebbero essere il 31 Genova, se dovrebbero essere in sequenza, ma neanche io me le ricordo, e poi il 3 a Roma.
E questo deve essere un incentivo per i nostri Ottoliner per seguirci su tutti i nostri canali. Iscrivetevi ai nostri canali, così saprete esattamente quali saranno le date. E il 3 giugno saremo invece a Roma, sarà Gabriele, penso, ci sarà pure Giuliano.
Io e Giuliano, ci sarà anche Giuliano.
A Città Futura.
La Città Futura, alle 5:30, lunedì 3 giugno, Via dei Campani 11, così abbiamo dato, questo siamo stati precisi. Ci sarà pure Alberto Fazzolo, ci sarà nel comitato Lula Libre, insomma ci sarà tanta gente, ecco, lì si parla di tante cose.
Perfetto, grazie a tutti e alla prossima.
Alla prossima. Grazie.